Bene, 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 siamo tornati sempre con voi, Marco Piccarin in studio, con me invece in collegamento telefonico Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato di nuovo.
Grazie, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Stefano, vado a dare il stavo recuperando un po' di messaggi proprio al volo. Ti dico ad esempio un ascoltatore, Franco tra l'altro, che ci segue spesso, lui dice: ma non sarà che Motta non è il messia che tanti aspettavano? Io sono dubbioso da sempre. Vedi, sul discorso Douglas Luiz che stavamo facendo, c'è Franco che è un po' più dubbioso sul tecnico, mentre un altro dice: attenzione, Douglas Luiz è un buon calciatore ma nulla di più, somiglia ad Alcaraz addirittura, preso a gennaio, che ha fallito. Ma mi sembra un po' forte come paragone anche questo, però vedi, ci sono delle posizioni sempre un po' contrastanti, no? Su chi invece riconosce non riconosce ancora i meriti di Motta e su chi invece diciamo così etichetta il calciatore come non adatto.
Ma sì, ma sai qual è, Marco, che deve assemblare Motta una squadra del tutto nuova, sono arrivati tanti calciatori, sì, cioè non sì, è facile.
Sì. No,
quindi magari adesso forse è una fase di ambientamento, però certamente insomma le prime partite non hanno convinto. Questo ci sono pochi dubbi. Anche Durham ci metterei, eh?
No, anche Durham, che io mi aspettavo veramente che potesse avere. Pensa Stefano, io pensavo che Durham potesse avere un impatto maggiore rispetto a quello da Douglas Luiz da subito, per caratteristiche del calciatore proprio, no? Però vediamo ancora adesso quando si riprende, staremo un po' a vedere. Allora, Paolo Ghisoni con noi. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ci metto anche Cop Miners, ragazzi.
Vedi?
Era una discussione di un po' di tempo fa.
Sì, che tu ti aspettavi un impatto più forte, no?
No, Stefano giustamente un po' di settimane fa dice: adesso tutto bene, no? L'avevo anche detto anch'io. Tutto bene, adesso vediamo quando arrivano quelli buoni, forti, per fare il salto di qualità, quanto sarà facile, difficile, mediamente impegnativo inserire questi tasselli, diciamo, nuovi, perché adesso siamo in questa fase.
Antonello Valentini, direttore, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio a voi, eccomi.
Ti vuoi unire anche a te un pensiero su questa cosa che abbiamo così?
Non ho capito, non ho sentito la domanda.
No, era più che altro ci si è un po' divisi tra chi dice che Douglas Luiz non è questo calciatore fenomenale come lo abbiamo presentato, invece c'è chi ha dei dubbi su Motta che non riesce ad inserire questo calciatore. Tu che da che parte sta?
Ma io dubbi su Motta non ne ho, francamente.
Okay.
E penso che il giocatore abbia bisogno di un po' più di tempo per ambientarsi. Finora certamente non è stato un grande vantaggio per la Juventus rispetto alle attese. Però gli darei ancora un po' di tempo, anche se nel calcio, soprattutto quello italiano, la pazienza non esiste.
Siamo poco pazienti, caro Antonello, che di fa, insomma. No, però chiedo una cosa che abbiamo affrontato con Stefano all'inizio, così chiudo questo discorso, su Theo Hernandez, no? Il momento che sta vivendo, le due giornate, è uscita fuori adesso anche la situazione contrattuale. Stefano ha detto chiaramente, correggimi se dico in maniera non appropriata, non giusta, però hai detto: Stefano, mi ha un po' deluso in questo momento, no, Teo, per atteggiamenti, per tutto quello che sta avvenendo fuori.
Sì, mi aspettavo un altro tipo di comportamento. Ricordiamo che è capitano di una squadra che ha una storia importante.
Sì, quindi
deve tenere anche dei comportamenti, secondo me, giusti. Quello di Milano, quello di Roma, l'Olimpico,
e quello dell'altra sera.
E la fine partita che si fa buttare fuori, insomma.
Sì, non benissimo. Addirittura prima, direttore Ravezzani, Antonello ha detto: per me è ciclo finito quello di Teo, doveva essere venduto già da prima. Siccome si parla di un possibile rinnovo o meno, tu che posizione prendi?
Con chi parli?
Antonello,
con me.
Sì, sì.
Beh, a me il giocatore piace perché ha forza fisica, ha destrezza, ha capacità, però in effetti manca sempre un soldo per fare una lira, come si diceva una volta, e quindi da questo punto di vista è un po' una delusione. Oltretutto il peso della fascia di capitano dovrebbe, come dire, tenerlo un po' più sul comportamento lineare, e invece vedo che ogni tanto va un po' fuori di testa in campo, come con l'espulsione dell'altro giorno che penalizza la squadra e dà un segnale negativo ai compagni.
Ma gli rinnoveresti il contratto?
Ma io sì, glielo rinnoverei, perché secondo me ha grosse potenzialità e una forza fisica da far paura.
Ghisoni?
ma io ci metto oltre la fascia di capitano il ruolo, visto che il Milan credo sia una società a livello mondiale che ha sempre sfoggiato delle icone, e mi sembra che in quel ruolo, con quella fascia, c'era un certo Paolo Maldini, quindi ci sono dei punti di non ritorno secondo me.
Però gli ha fatto dei bei complimenti tempo fa Maldini, ce lo dimentichiamo, ha fatto un tweet proprio.
Però io di Maldini certe botte di testa, cioè, oramai mi sembra quasi, quando vedo un derby che tra Dumfries e Teo Hernandez, cioè, non lo so, è continuativa questa cosa. Mi ricordo l'anno scorso, vittoria dell'Inter in campionato, mi pare che sia stato espulso anche in quella situazione. Non lo so, io onestamente Maldini ha fatto i complimenti, però farei un paragone con quello che è successo con Donnarumma, visto che era la bandiera e potenzialmente il capitano nel momento in cui Maldini però aveva insieme a Massara le redini della società. Adesso, boh, non so se Maldini con Teo Hernandez di adesso, che ti chiede 8 milioni a stagione, farebbe la stessa scelta, ovvero quella la porta.
Bene, bene, bene. Abbiamo recuperato anche Antonio, che è con noi, Antonio Paganini, quindi si unisce. Ciao Antonio, ben ritrovato.
Marco, scusa, colpa mia.
No, no, ma ci mancherebbe, che colpa tua? Ragazzi, ci mancherebbe. No, ti chiedo proprio al volo perché voglio cambiare argomento. Rinnoveresti a Teo Hernandez, sì o no?
Per come l'atteggiamento di adesso ti dico un ni. Ni per il semplice, il valore del giocatore non si discute. L'atteggiamento non è da giocatore che dovrebbe in qualità di capitano prendere in mano lo spogliatoio ed essere, diciamo così,
il leader di riferimento, eccetera, no?
Certo. Quindi, sul giocatore tutta la vita. Sull'atteggiamento, sì, sì. Ultimamente più di qualche errorino
lo ha fatto, è vero.
Lasciamo stare,
è vero,
Roma.
È vero.
Però,
Roma però grosso.
Domenica, cioè, non aveva molto senso la protesta così reiterata, cioè non ha molto senso.
Non è un bel momento, dai. Non è un bel momento.
Che solo lui sa.
Non è un bel momento. Allora, sentite, voglio andare alla nazionale, approfitto un attimo, voglio sentire il vostro pensiero. Intanto ha parlato anche Spalletti, vincere col Belgio per dare seguito a quanto fatto a settembre. In Pallomeni voglio partire da te. Mi dai un tuo pensiero sulle convocazioni di Pisilli e Maldini? Le ritieni giuste oppure potevano? Sono due giovanissimi, secondo me ancora devono dimostrare molto.
Ma certo, vabbè, ma tutti devono dimostrare sempre. Sì. Comunque poi.
Ma sei d'accordo? Ragione... Sei d'accordo?
Sì, perché no? Insomma, voglio dire, tanto prima o poi è un lavoro che bisognerà fare, insomma, con Ghisoni. E abbiamo affrontato anche con Antonello questo discorso, sì. Insomma, bisogna avere il coraggio di rischiare, di provare questi giovani promettenti e poi capire se regga una botta. Cioè, finché non lo fai non lo saprai mai,
appunto,
no?
Punto tale da lasciare fuori magari chi ha fatto meglio in queste 7-8 partite di campionato?
Ma non è che Spalletti ha lasciato fuori, abbiamo sentito anche Zaccagni, ci parla con i calciatori, spiega le motivazioni del perché non sono stati convocati, insomma secondo me bisogna essere anche corretti, soprattutto quando uno non convoca un calciatore ci parla e gli spiega il motivo, cioè Locatelli... Certo. Zaccagni, adesso altri nomi mi vengono in mente che sono stati esclusi, non è che sono fuori dalla nazionale, però è pure giusto secondo me provare qualcosa di nuovo e testare dei giocatori interessanti, promettenti in partite impegnative, insomma. Sono d'accordo.
Sei d'accordo. Antonello Valentini.
Ma io credo che sia in qualche modo doveroso riconoscere quello che il campionato via via ti segnala e sia Pisilli che Daniel Maldini credo che siano due ragazzi che meritano di entrare nel giro azzurro. Che poi sia avvenuto adesso, potrebbe avvenire fra un anno, fra sei mesi, questo conta meno, però io credo che Spalletti faccia bene, soprattutto in partite che pur essendo ufficiali non sono delle partite che ti mettono la pressione della qualificazione dei campionati del mondo. Io credo che cominciare a inserire questi ragazzi che stanno facendo bene in campionato e che hanno obiettivamente dei numeri, fargli intanto respirare l'aria della nazionale, della maglia azzurra. Daniel magari l'ha respirata da quando era bambino a casa sua, però anche per Pisilli sono due novità che secondo me Spalletti fa bene, come dire, a riconoscere e a premiare. Poi vedremo, probabilmente non giocheranno proprio, faranno qualche minuto, però cominciano a entrare un po' nell'atmosfera della nazionale, perché questo credo sia il loro futuro, il loro destino.
Paolo Chisoni, noi abbiamo fatto il titolo La Giovane Italia, perché abbiamo messo Pisilli e Maldini in fotografia, quindi ti abbiamo citato in qualche maniera, dai.
Diglielo al dir che lui è contento, visto che
ma io devo dire, posso dire una cosa, io al di là dell'amicizia e della stima professionale nei confronti di Paolo Chisoni, gli esprimo sempre un apprezzamento sincero, perché è uno dei pochissimi che non solo a parole ma anche con i fatti, pubblicando degli almanacchi, dei libri sui giovani, si è dedicato e continua a dedicarsi anima e corpo alla causa
dei giovani,
dei giovani.
È vero, è vero.
Dire, gli merita certamente.
Lui si sta invecchiando, pubblico. Lui si sta invecchiando, però insomma c'ha l'idea giovane.
Una persona, Antonello, anche una bravissima persona.
Anche una bravissima persona, sottolinea Stefano, vedi. Si sta invecchiando, però ha sempre questo concetto di giovane.
Giocare tanto a tennis, però per il resto se la cava. Col tennis zoppica, però per il resto vabbè.
Se la cavicchia, dai. Paolo, tu sei d'accordo?
Zoppico anche nell'unico sport che mi è rimasto, che è quello della corsa, quindi verrò a fare qualche passeggiata con Marco, visto che
con me passeggi poco, con me corri, perché passeggiare è dura.
Vabbè, vediamo.
Dai.
No, grazie innanzitutto, perché un breve inciso va fatto, i giovani ti tengono giovane, visto che stiamo andando verso una certa età, e soprattutto vederli poi arrivare a determinati livelli, con determinati valori, sto parlando di Maldini, ma Pisilli, cioè Pisilli è uno che ha detto l'altro giorno che si iscrive a Scienza della Comunicazione e vuole fare il nostro lavoro, ma ben venga una testa di questo genere, al di là del non il ruolo calcistico, ma il ruolo nella società proprio, perché abbiamo bisogno anche di quello, Antonello è nonno, io sono genitore, tu anche, noi abbiamo bisogno anche di modelli spendibili. E quello che sta facendo Spalletti lo ha fatto anche in parte Mancini, se vi ricordate.
Sì, Zaniolo, si ricollega a quel tipo di lavoro, certo.
Un minuto con la Roma esordio in Champions League, subito in nazionale dopo esserla andato a vedere agli europei under 19, Tonali, cioè sono situazioni fisiologiche. Credo che dopo l'europeo disastroso ci sia forzatamente dovuto ripartire da quello che il talentuoso c'è in Italia,
okay, quindi
vi assicuro che ce n'è tanta, ma tanta.
Aspetta che poi c'è un'altra domanda per te.
Non abbiamo nessuno.
C'è un'altra domanda, aspetta un secondo, voglio sentire anche Antonio Paganin. Tutto ok, Tonio, giusto? Perché poi insomma, qualcuno
hanno spiegato proprio per filo e per segno i motivi per cui è giusto convocarli. Posso solo aggiungere proprio due piccole cose. Maldini ha avuto modo di vederlo nella prima parte di stagione e sta facendo veramente bene, indipendentemente che il cognome che porta è un cognome pesante.
È un cognome pesante, è vero.
Dopo, sì, la parte romantica del suo arrivo in nazionale. Però è un giocatore che sta facendo bene. L'altro aspetto interessante è che ho l'impressione, così da esterno, che siamo di fronte a un'ondata di giovani interessanti, e se i giovani interessanti non dai l'opportunità in questo periodo, anche se la National League poi dopo vale per il ranking, per cui diventa anche importante fare bene, però se non hai questa occasione per poterli testare, e soprattutto per Maldini, non giocando in un club di prima fascia nel Monza, ha bisogno a maggior ragione di poter essere buttato dentro la centrifuga degli impegni internazionali, perché solo così puoi testare l'esatta forza di questo ragazzo che poi vuoi andare ad inserire. Per il resto, ripeto, penso che siamo di fronte all'inizio di un'ondata, ripeto, di giocatori interessanti, e i risultati delle giovanili dell'Italia hanno modo di vedere un po', certificano questo. È chiaro che non puoi farli entrare a gruppi di 7, 8, 9, ma come sta facendo Spalletti, a rotazione molto probabilmente verrà in debita considerazione, e sono il nostro futuro.
Bene, io vi voglio fare una domanda,
Marco,
proprio.
Prego. Aggiungiamoci però uno spunto di dibattito. È vero quello che dice Antonio, ma perché anche paragonato al discorso Roma, no? Pisilli, Bove, viene da pensare precedentemente chiaramente Lorenzo Pellegrini, Volpato, Caprari, Politano. Perché però sempre in quei ruoli? Cioè, perché la nazionale italiana, a livello, visto che stiamo parlando con uno che, diciamo, a livello difensori qualcosina ha fatto in Serie A, ma perché secondo voi, io ho la risposta ma ve la giro, perché in nazionale comunque gli eredi di Chiellini, Bonucci, tutti questi sono sempre un po' tra virgolette sulla graticola, cioè, o comunque non c'è un ricambio così forte come c'è a livello qualitativo e quantitativo a centrocampo, perché stiamo parlando comunque adesso di due profili comunque sempre a centrocampo, dove nelle responsabilità di una squadra, se non segni sei chiaramente alla berlina, se difendi male, se effettivamente alla berlina, a centrocampo tutto sommato, no, uno galleggia.
Cioè tu dici che non ci sono che i difensori in questo momento non
ma vengono... sto girandovi lo spunto, come mai tutti questi talenti però sempre in quella zona del campo?
Vabbè, aspetta, faccio un giro veloce. Stefano Impallomeni,
non lo so io, dicelo tu Paolo, non lo so.
Aspetta, Antonello Valentini, vediamo se ha una risposta.
Io una piccola idea la butto là, dopo aver detto e ripetuto per l'ennesima volta che soprattutto a centrocampo la storia, gli esempi, quello che hanno fatto Totti, Del Piero, Pirlo, Baggio, hanno, come dire, creato, come dire, attratto il fascino di tanti giovani calciatori, e questo credo che sia un elemento.
Tu dici il ruolo può affascinare, diciamo,
il
i giovani,
ruolo,
esatto.
Affascina, secondo me, e con questi precedenti che ho appena citato, che sono, che accendono la fantasia.
Io
di un
caro Antonello,
ragazzo,
c'avevo i piedi fucilati e volevo fare solo il difensore, perché c'avevo tutti quelli che, cioè, io volevo marcarli a uomo, capito, attaccati alla maglietta, cioè non Antonio.
E poi il solito discorso, se vi fate una rassegna delle prime del campionato di Serie A, tra attaccanti e difensori, soprattutto centrali, i giocatori selezionabili per la nazionale, ma ne trovate tanti.
Antonio, tu che invece eri difensore con i piedi sicuramente migliori dei miei, che risposta daresti a Ghisoni?
Beh, quella che è stata detta adesso può essere una verità interessante. L'altro aspetto, il calcio si è evoluto, mentre una volta proprio il difensore faceva il difensore, no? Ai miei tempi c'era la marcatura uomo, adesso con l'evoluzione che sta avendo in questi ultimi anni il calcio, è chiaro che un po' va, scusami il termine, appiattire quelli che sono un po' i valori generali e la peculiarità del giocatore italiano, che era riconosciuto come uno dei difensori più forti, diciamo così, a livello europeo. Adesso c'è la necessità di avere difensore che sappia impostare, che sappia costruire dal basso.
Io non giocherei mai, guarda.
Come?
Io non giocherei mai. Sembra,
no, però
sarebbe un disastro.
La caratteristica, no, del marcatore puro. Sì, sì. Adesso vai sempre alla ricerca di quel giocatore duttile che sia in grado di costruire, certo, che sia, certo, di, parlavamo prima dell'Inter, di venire praticamente a fare il centrocampista giunto in mezzo al campo. Calafiori ne è un esempio, anche se parliamo di un signor giocatore.
Assolutamente, assolutamente.
E si va proprio a cercare la duttilità, non più la specificità, e esatto, questo un pochino ci penalizza per quella che è la nostra storia. Aspetta, si allinea un po' più la tradizione europea.
Esatto. Paolo, dammi tu la risposta però brevemente, perché c'è Stefano che vuole fare anche una domanda. Un attimo.
Io ci metto la parte serofilia, con la pochissima pazienza che c'è nel perdonare errori difensivi a giocatori italiani, quello perché sanno veramente magari meno impostare, colpiscono meno l'occhio, tolto Calafiori che è un sopravvissuto, e abbiamo già parlato del perché lui psicologicamente interpreta le partite con quel tipo di libertà d'anima e di testa, ma ci metto anche il fatto che giustamente Antonio dice serve altro, ma colpisce troppo l'occhio nella fase offensiva. Cosa fa un difensore? Se salta bene di testa e segna, se comunque crea un'opportunità, sui calci piazzati chiaramente oramai vediamo batterie di giocatori che arrivano alla difesa che sono tutti su 1,90 m, ma un difensore non deve segnare, ragazzi, per quanto mi concerne il difensore è un difendente, è una
persona. Avresti difeso fino alla fine, Paolo, grazie.
Come?
No, tu mi avresti difeso fino alla fine, perché io
assolutamente sì.
Aspetta,
cioè, i giocatori mediamente qualitativi a livello difensivo, ma cioè, per me prendere Emerson Royal e dire che deve sostituire Calabria è una bestemmia, ragazzi, è una bestemmia.
Allora ti fermo un attimo. Paolo, allora ti fermo un secondo, perché io avevo una cosa, non so se riesco però a chiedervela, ma c'è Stefano che vuole fare una domanda. Stefano, vai.
No, Antonello, perché vai, voglio dire, il trionfo di Berlino a 9 luglio, ha compiuto 18 anni, è diventato maggiorenne. Ho letto che si sono ritrovati a Viareggio, volevo chiedere se c'è stato pure lui.
E sì, guarda, è stata una serata veramente stupenda ed emozionante, perché Davide Rippi, figlio di Marcello, è riuscito a compiere un piccolo miracolo, piccolo grande miracolo anche dal punto di vista organizzativo, perché c'erano tutti i giocatori del 2006 a Viareggio a festeggiare Marcello Lippi, al quale sono riusciti a tenere nascosta l'iniziativa fino all'ultimo, davvero, perché io stavo lì ieri sera quando è arrivato al Principe di Piemonte di Viareggio. Marcello Lippi era convinto di andare a cena con figlio e la nuora, e si è trovato invece in una sala che, dove erano state spente le luci, tutti i giocatori che gli hanno tributato, guarda, ti dico, al di là della riconoscenza, della stima, proprio un affetto incredibile, ampiamente ricambiato, e lui è rimasto davvero molto molto emozionato da questa cosa. Poi sono saliti tutti sul palco a turno a cantare, Totti, De Rossi, Del Piero, chiunque, Gattuso, Cannavaro, Buffon, non si è sottratto nessuno a questo festeggiamento. Ci sono delle foto, io ho anche qualche registrazione sonora che è meglio non ascoltare, perché l'unico che sa cantare, l'unico che sa cantare è Ciro Ferrara, gli altri si arrangiano. Però voglio dire, è stata una serata veramente stupenda e va dato merito a Davide Lippi.
Qualche notizia da darci, Antonello? No,
in che senso? In che senso?
No, io parlerei più dell'aspetto emotivo, perché vi ricordate quando abbiamo vinto il mondiale cosa ha fatto? Ve lo ricordate? Il momento in cui è entrato il pallone di Grosso, cosa ha fatto Marcello? Ha rimesso la giacca dietro.
No, ma ti assicuro, Paolo, che ieri sera, non so come hanno fatto, sai, nel nostro ambiente smaglia tutto, si viene a sapere un po' tutto, e invece sono riusciti miracolosamente a tenergli
bellissima
tutto
iniziativa, bellissima.
Ed bastava guardarlo in faccia per capire che non sapeva nulla, ed è rimasto davvero emozionato, lui come tutti noi, naturalmente.
Bene, 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 bene.
De Rossi, come l'hai trovato, Antonello?
Non ho capito.
De Rossi, come l'hai trovato?
De Rossi va riflessivo, però sempre un ragazzo dal cuore grande, che riesce, come dire, probabilmente anche a mascherare un po' di amarezza, ma è sempre... Io gli voglio bene, come voglio bene ovviamente per ovvi motivi, sono stato tanti anni con lui in nazionale, quindi gli voglio bene. E gli auguro di tornare su una panchina importante, che potrebbe essere quella della Roma, ma anche non della Roma, perché ha tutti i numeri, ha il temperamento, la grinta, le conoscenze per fare bene. Ieri sera era di buon umore insieme a tanti compagni d'avventura, e quindi mi ha fatto piacere vederlo sorridente e di buon umore.
Va bene, va bene, va bene. Siamo arrivati al termine anche di questo passaggio.
Ma secondo voi, scusate, poi ve la butto lì, ma se lo richiamano, torna?
Antonello, c'è un contratto.
C'è il contratto, deve tornare per forza.
Antonello, che non rescinde. Può anche rescindere, no?
Se rescinde, però insomma. Non ho capito che diceva Stefano, scusami Stefano.
No, Antonello, in modo elegante, no? L'eleganza è quello che contraddistingue la classe. Ti ha detto questo, Paolo, però forse non l'hai...
Sì, l'ho intuito, infatti sono andato avanti. Da giornalista adesso, Antonello, secondo
me lo sappiamo adesso, o a fine anno, ancora non lo so, comunque
staremo un po' a vedere, dai. Mi devo fermare, quindi vi saluto, Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, grazie come sempre. Ciao. A presto, grazie ad Antonello Valentini. Ci sentiamo presto. Antonello, un abbraccio.
Ciao Antonello, ciao Paolo.
Grazie anche ad Antonio Paganin per essere stato con noi. Antonio,
Stefano, un abbraccio.
Grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ci fermiamo perché apriamo un altro argomento, sempre con Stefano, tra pochissimo, sempre qui nel pomeriggio di Maracanã. Tra poco.